SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
L'Italia va vincendo ancora una volta, ma non ieri. È arrivato il momento di parlare di sport e inizieremo dal calcio con l'eliminazione dell'Italia da Euro 2024, ma parleremo anche naturalmente delle altre, delle squadre qualificate ai quarti di finale. Passeremo anche poi al Tour de France, iniziato da pochi giorni. C'è anche il MotoGP e poi c'è Wimbledon che inizia ad oggi. Insomma, c'è molto di cui parlare assieme a Paolo Gallo. Ciao Paolo.
Ciao Max e un buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Ti sento pimpante, ma in realtà partiamo da una notizia che non ha così rallegrato molto chi ci ascolta, probabilmente, ovvero l'eliminazione dell'Italia dall'Europeo per mano della Svizzera.
Allora, ho preso tanto caffè, ho bevuto tanta Vai. Gioia e tanto entusiasmo, mettiamola così, per commentare questa pagina sportiva iniziando appunto dal calcio, anche se in realtà c'è talmente tante cose da raccontare, insomma, di questo weekend, di quello che è successo, che il calcio lo potremmo ridurre a un poco, a pochi secondi. Che ne dici, Max, visto quello che è successo?
Meglio.
Ma invece no, siamo qui per raccontare tutto. Insomma, la notte tra sabato e domenica non è stato, qui in Australia ovviamente, non è stata come in tanti se l'erano aspettata o almeno augurata, ovviamente per noi italiani, dato che l'Italia ha perso per 2-0 a danno della Svizzera. La Svizzera appunto ha battuto l'Italia 2-0, reti di Freuler al 37esimo del primo tempo e di Vargas pochi secondi dall'inizio del secondo tempo. La partita, insomma, l'hanno vista tutti. L'Italia è apparsa veramente, ha effettuato insomma una prestazione decisamente sconcertante. Soprattutto il ritmo dell'Italia è apparso decisamente basso, poche idee, molto confuse, giocatori abbastanza spaesati, apparsi anche a tratti senza fiducia, soprattutto nel secondo tempo, dopo aver concesso il gol a pochi secondi dall'inizio della seconda parte di gara. E questa è stata anche una costante di queste quattro partite appunto giocate all'Europeo in Germania, quattro partite dove l'Italia non è mai passata in vantaggio, è sempre passata in svantaggio. Nel caso della prima partita con l'Albania era riuscita poi a ribaltare e vincere per 2-1, cosa che poi non è successa appunto con la Spagna e con la Svizzera. Con la Croazia invece proprio all'ultimo secondo e l'Italia era riuscita insomma ad agguantare il pareggio, facendo sobbalzare dal divano tanti italiani, insomma, che in quel momento stavano vedendo la partita. Per ben due volte l'Italia ha preso un gol a pochi secondi dall'inizio della partita, insomma, con l'Albania dopo 23 secondi, il gol più veloce della storia degli europei, e in Svizzera con la Svizzera, insomma, Vargas ha segnato proprio praticamente calcio d'inizio, uno schema completamente mai riuscito, cambio di fronte, rimessa laterale per la Svizzera, Vargas è libero di controllare e di fare un gran gol in area senza nessuno degli italiani che fosse in grado di fermarlo, e questa cosa ha fatto pensare tanti. Insomma, ti stai giocando un europeo, una cosa che avviene ogni 4 anni, ma dov'è la grinta, dov'è un po' insomma l'entusiasmo di far parte della nazionale italiana? A fine partita Spalletti, il commissario tecnico Spalletti, si è assunto tutte le responsabilità. Ascoltiamo.
Io ho la responsabilità di quello che è successo, perché i calciatori li ho scelti io. Sono in un percorso dove devo fare delle conoscenze, non sono contento della partita che abbiamo disputato, non sono contento della partita che abbiamo disputato contro la Spagna. Sono soddisfatto parzialmente delle altre due di partite, però di queste due siamo stati sotto livello, però poi ho fatto delle prove, perché l'altra volta credevo di essere responsabile per averli fatti allenare, di essergli stato addosso. Questa volta l'ho fatti recuperare e ho cambiato anche la squadra. L'altra volta mi davo la responsabilità, oltre a quelle che sono le scelte in generale, ma anche quella di aver cambiato poco, perché non avevamo mantenuto un livello di intensità alto, ecco. Quello un pochettino anche dipeso da come è finito un po' il nostro campionato.
E qui Spalletti si riferiva soprattutto al fatto che, ad esempio, l'Inter, che portava nella nazionale, soprattutto nei primi 11, almeno 4-5 giocatori possibilmente titolari, ha vinto il campionato con 5 giornate d'anticipo, consegnando dei giocatori un po' scarichi. Ad esempio Barella e Di Marco sono arrivati un po' infortunati. Insomma, una delle tante cose che ha detto Spalletti, anche se poi ha detto non voglio cercare alibi, è soltanto un'altra delle giustificazioni. Tra l'altro ti do un dato, Max: la Svizzera, che avevamo affrontato anche l'Europeo al 2020, quando poi l'avevamo vinto, insomma, quell'Europeo, l'avevamo affrontata nella prima partita di quell'Europeo, battuta per 3-0. Pensa, quella Svizzera che avevamo affrontato aveva 8 giocatori di quella che appunto ci ha battuto nella partita tra sabato e domenica. L'Italia invece aveva soltanto 3 giocatori in campo quella partita: Di Lorenzo, Donnarumma e Barella. E questo è un segnale grande che appunto c'è un movimento con lo svizzero, che in questo momento sta trovando continuità e, insomma, sta raccogliendo i frutti di quanto ha seminato nel passato. Quello italiano invece è in una fase di ricostruzione, anche se in realtà questa fase di ricostruzione dura da un bel po'. Una delle tante giustificazioni che si possono dare a Spalletti, possiamo dire, è il poco tempo avuto a disposizione per calarsi nella parte di CT e preparare al meglio un torneo come ad esempio l'Europeo. Ricordiamo, Spalletti ha iniziato il suo ruolo di CT il primo settembre del 2023, quindi neanche un anno, guidando l'Italia a 6 partite di qualificazione europee e 2 amichevoli prima di Euro 2024, come ad esempio ha dichiarato lui a fine partita in conferenza stampa.
Tutti gli altri allenatori hanno avuto 20 partite prima di fare una competizione europea, cioè qualcuno ne ha avute 30, io ne ho avute 10 e eravamo già con il fucile puntato, però poi probabilmente ho bisogno di più conoscenza diretta per poter chiappare il meglio, perché...
Forse qui si riferiva a bisogno di altri giocatori. probabilmente CT della Nazionale Spalletti, appunto, questa potrebbe essere una giustificazione, però insomma davanti agli occhi degli italiani ci sono 4 partite dove l'Italia non ha per niente giocato bene, dove le formazioni alternate sono sempre state diverse, dove è apparso chiaro, insomma, che le idee del commissario tecnico e del suo staff non fossero così tanto, insomma, chiare, giocatori alle volte fuori ruolo, convocazioni insomma che hanno fatto discutere. Una scelta su tutte è quella del centrocampista della Juventus Fagioli, che è stato appunto escluso per tutta la stagione, 7 mesi di squalifica per calcio scommesse, e poi convocato per l'Europeo. Insomma, in passato la nazionale era quella squadra la cui rosa era il frutto del campionato italiano, insomma delle prestazioni che i giocatori avevano fatto vedere nel campionato italiano. Quest'anno invece le convocazioni sono state un po' così, hanno fatto discutere, ecco.
E ieri si è svolta la conferenza stampa in cui il presidente della Federazione Italiana Gravina e il CT Spalletti hanno parlato del futuro della nazionale, inevitabili le voci di probabili dimissioni.
Esatto, insomma, come sempre accade quando la nazionale non fa bene, ovvero non fa bene, non vince, ok? Poi nel momento in cui esce da una competizione, che sia il mondiale, che sia l'europeo, insomma, le persone, perché in Italia appunto siamo anche 65 milioni di commissari tecnici, ok? Poi quando non va bene, come in questo caso, si chiedono le dimissioni. Le dimissioni che venivano chieste a gran voce erano quelle più che altro di Gravina, il presidente della Federcalcio, in carica dal 2018, che appunto era già in carica quando l'Italia di Mancini non raggiunse la qualificazione al mondiale. Gravina appunto durante questa conferenza stampa ha allontanato le voci con forza, anche direi le voci di dimissioni.
Le critiche costruttive credo che bisogna prenderle in considerazione, quelle strumentali, quelli che non hanno senso legato ad una, sono molto diretto, ad una richiesta di dimissioni. Diciamo, credo che la prima reazione è la reazione nel chiedere le dimissioni di Gravina o di Spalletti. Per quanto mi riguarda, la scadenza è prevista a marzo 2025, quindi critiche sì, ma facciamole costruttive.
Ecco, critiche sì, facciamole costruttive, insomma, ha allontanato queste voci di missione dicendo fino a marzo 2025 ci siamo noi, dopo ci saranno le elezioni, vedremo cosa succederà. Spalletti invece dal suo canto ha detto che ha fatto delle scelte che appunto hanno portato determinati giocatori a Euro 2024, ma per il futuro punterà più sui giovani. Ascoltiamo.
Nelle scelte future tenterò di ringiovanire ulteriormente la rosa per ricreare prima possibile un gruppo, perché la gestione di alcune cose, di stare attento a quella che potesse essere poi la mancanza di personalità o il riferimento, il leader e via dicendo, insomma, non mi hanno dato le risposte che cercavo, e di conseguenza si va a provare a creare un futuro più dal basso, insomma, ecco.
E qui tutti, insomma, sono un po' curiosi di vedere cosa sarà il futuro della nazionale, perché come abbiamo detto anche qui nel racconto appunto di questi europei, questa nazionale non è poi così tanto vecchia, ha una età media abbastanza, diciamo, sotto i 30 anni. Gli unici due giocatori che over 30, così per così dire, che si sono visti in campo in queste partite sono stati soprattutto Di Lorenzo e Giorginio. Giorginio 32, Di Lorenzo 30, quindi non vediamo una nazionale così tanto vecchia, quindi insomma, siamo tutti qui curiosi di vedere quali saranno le prossime mosse di Spalletti, che ha detto anche che giocatori come Chiellini e Bonucci sono difficili da trovare, ma che dando spazio a giocatori come Calafiori, la vera grande nota positiva di questo europeo, si possono trovare dei leader importanti per il futuro. Allo stesso tempo viene un po' da dire che Chiellini e Bonucci sono diventati tali col tempo, con l'esperienza, con la possibilità di giocare e di fare degli errori. Forse lo stesso Gravina, che appunto è a capo di tutti, dovrebbe pensare di introdurre delle regole, insomma, nel campionato italiano, che possano dare più spazio ai giocatori italiani. Staremo a vedere.
Ci tocca ora voltare pagina, ma forse fa anche bene. Andiamo a vedere che cosa accade nelle altre partite degli europei di quest'anno.
Allora, le altre partite degli europei. Allora, sabato la Germania ha superato la Danimarca per 2-0 abbastanza agevolmente. La Germania sta facendo quello che deve fare, dovrebbe fare appunto il paese ospitante, ovvero vincere e andare avanti nella competizione. L'Inghilterra ha battuto sì 2-1 la Slovacchia questa notte, però con molta tensione, perché la Slovacchia era andata in vantaggio al 25esimo con Schranz, esterno destro dello Slavia Praga, e l'Inghilterra è riuscita a strappare il pareggio soltanto all'ultimo secondo della partita con un gol fantastico di Bellingham in rovesciata sugli sviluppi di una rimessa laterale. Bellingham, che tra l'altro è stata al centro di polemiche da parte della stampa inglese, che diceva che non stava dando abbastanza. Ricordiamo, Bellingham è un giocatore del 2003 e sta facendo quello che deve fare, decidendo le partite. Kane poi ha segnato negli extra time, nel tempo supplementare. La Spagna, anche lei, è andata sotto, ha vinto 4-1 con la Georgia, però è andata sotto 1-0, per poi, insomma, c'è stato un autogol al 18esimo di Lenormand, insomma, abbastanza con sorpresa, appunto, andata in svantaggio con la Georgia, ma poi ha cominciato a giocare, ha trovato prima il pareggio con Rodri al 39esimo, Fabian Ruiz al 51esimo su assist di Jamal, Nico Williams al 75esimo ha portato a 3 le marcature della nazionale spagnola, e poi Dani Olmo ha chiuso sul 4-1 all'83esimo. Le prossime partite, insomma, per chiudere questa tornata di partite, che appunto sono gli ottavi di finale, vedremo questa notte Francia-Belgio, appunto, per qui in Australia alle 2 di notte, poi Portogallo-Slovenia, e poi mercoledì Romania-Olanda e Austria-Turchia.
E qui ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco meno di 2 minuti per continuare a parlare di sport, ma cambieremo disciplina e torneremo in Francia per il Tour de France, che è partito proprio la settimana scorsa. 8:51, siete all'ascolto del programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast, oggi assieme a Massimiliano Gugole e a Paolo Gallo, con il quale stiamo sfogliando la pagina sportiva. E dopo gli europei di calcio andiamo in Francia, ora dove sabato è iniziato il Tour de France. Paolo, raccontaci cosa è successo.
Allora, il Tour de France del 2024 è un'edizione storica, la 111esima. È storica perché per la prima volta in oltre 100 anni partirà, o meglio, è partito dall'Italia, precisamente da Firenze. Questa decisione degli organizzatori segna la 26esima volta in cui il Tour inizia fuori dalla Francia e sarà seguita dall'edizione del 26 che partirà, insomma, da Barcellona, quindi in Spagna. Il Tour tricolore comprenderà 4 tappe italiane, di cui 3 interamente in Italia. Appunto, la presentazione, insomma, di questo Tour de France, che ricordiamo è iniziata il 29 giugno, finirà il 21 luglio del 2024, appunto è partita da Firenze e ha coinvolto anche Cesenatico in onore del grande Marco Pantani. Insomma, le prime 3 tappe renderanno omaggio, appunto, oltre a Pantani, anche a Gino Bartali e Fausto Coppi. E nella prima tappa c'è stata una grande pagina della storia del ciclismo, perché la prima tappa l'ha vinta il francese Bardet, come ci racconta il nostro esperto Fabio Petrò.
Un inizio scoppiettante per questo tour che parla un po' italiano. Si è partiti sabato da Firenze con una bellissima tappa, un su e giù continuo nell'Appennino tosco-emiliano, e lì è stato bravissimo Romain Bardet, il francese che della DSM, della Firmenich PostNL, è il capitano unico di questa formazione, ha finalmente, dopo tanti anni dove ci aveva provato in diverse occasioni, è riuscito finalmente ad indossare la sua prima maglia gialla, grazie anche al compagno di squadra Frank Van der Broek, che era in fuga con altri corridori. Romain Bardet negli ultimi chilometri, una 30 chilometri dalla fine, dal traguardo, ha raggiunto il suo compagno e insieme sono andati all'arrivo. Il gruppo forse ha calcolato male il distacco che avevano, sta di fatto che all'ultimo chilometro avevano neanche 10 secondi, sono arrivati con veramente una manciata di secondi e Romain Bardet si è imposto, ha vinto la tappa e ha vinto anche la sua prima maglia gialla di questo tour.
Insomma, che belle queste storie. Il francese Bardet, 33 anni, all'ultimo Tour de France, finalmente è riuscito a coronare il sogno di una carriera intera. Non so te, Max, ma invecchiando, a me queste storie
un
po' sentimentale, mi appassiona queste storie, insomma. Comunque, la seconda tappa, invece, quella corsa ieri, ha fatto intendere, insomma, che la grande sfida in questo Tour sarà tra lo sloveno Pogačar, che tra l'altro un po' ci mancava, no? Perché dal Giro d'Italia che non lo sentivamo, e il danese Jonas Vingegaard. Ascoltiamo ancora il racconto dell'esperto Petrò.
La salita di San Luca, nell'arrivo della Cesenatico, in ricordo la partenza da Cesenatico, ricordiamo nella seconda tappa, in ricordo a Marco Pantani, è arrivata a Bologna con la doppia scalata del San Luca e arrivo in centro città a Bologna. Tadej Pogačar negli ultimi, diciamo, quasi 300-400 metri del San Luca è scattato e subito Jonas Vingegaard gli si è posto alla ruota e sono andati insieme al traguardo. Non hanno vinto perché davanti c'era una fuga di una decina di corridori che pian pianino si è sgretolata. Ha vinto Kevin Vaquelin dell'Arkea, che si è imposto nella seconda tappa, però il clou è stato proprio questo primo scatto di Pogačar, che voleva forse capire chi era in forma e chi poteva essere in forma. Jonas Vingegaard ha replicato subito, ma anche è stato molto bravo poi Remco Evenepoel a rientrare proprio a pochi chilometri insieme a Richard Carapaz, che ha approfittato di Van Poel, che era scattato dal gruppo dei migliori ed è andato a riprendere il duo Pogacar-Vingegaard, e quindi sono arrivati tutti insieme al traguardo. Tadej Pogacar è la nuova maglia gialla. Al momento abbiamo quattro corridori con lo stesso tempo, e ricordiamo, oggi lunedì ci sarà una tappa per velocisti, ma poi si ritornerà in salita perché dovranno i corridori passare Saranno le Alpi per rientrare in Francia.
Tra l'altro, noi ricordiamo, insomma, a tutti gli ascoltatori di SBS Italian, soprattutto appunto gli appassionati di ciclismo, il Tour de France è visibile su SBS, SBS Viceland e SBS On Demand. Quindi sappiate che potete vederlo, insomma, live tutti i giorni, tutte le tappe di questo appunto di questa edizione numero 111 del Tour de France del 2024. Questa settimana, ovviamente, c'è un programma molto, molto fitto che appunto tutti i giorni vedrà una nuova tappa. Ancora Petro ci racconta e ci dice su cosa dovremo prestare più attenzione.
Oggi ci sarà la Piacenza-Torino, la prima tappa pianeggiante, completamente pianeggiante, sarà una tappa per velocisti, e qui ci sarà il grande punto di domanda: se Cavendish, visto che si è staccato nelle prime due tappe, che non erano chiaramente nelle sue corde, sarà pronto per duellare contro i migliori velocisti per vincere la tappa che lo porterebbe a essere il recordman di tappe vinte al Tour de France di tutti i tempi. E vedremo, insomma, ci sarà questa piccola gara nella gara. Poi martedì ci sarà i corridori del Tour de France rientreranno in Francia, quindi ci sarà la Pinerolo-Valloire, che è già una tappa di montagna perché dovranno passare le Alpi, e quindi un'altra tappa con 3600 metri di dislivello, con salite importanti perché ci sarà da scalare il Sestriere, il Monginevro, il Lautaret e il Galibier. Quindi, insomma, si comincerà già subito a capire quali saranno e quali potranno essere i protagonisti di questo Tour de France. Vedremo. Poi mercoledì e giovedì e venerdì ci saranno tappe comunque adatte ai velocisti, perché pianeggianti o comunque poco mosse, con magari un arrivo di fuga, ma molto probabilmente per i velocisti.
E questo era Fabio Petro sul Tour de France, che vi ricordo nuovamente potete guardare ogni giorno su SBS in diretta e poi anche su SBS Files, SBS On Demand. Paolo, c'è ancora molto da raccontare di questo fine settimana sportivo, magari lo faremo nella seconda parte del programma.
Assolutamente, Max, come abbiamo detto all'inizio, questo fine settimana, insomma, ci ha regalato un po' tutto, dagli europei al Tour de France, alla Formula 1, al MotoGP. Oggi inizia Wimbledon, insomma, no? Quindi si torneremo a parlare anche di Jannik Sinner, che appunto, come diciamo sempre, noi lo dobbiamo nominare almeno un paio di volte alla settimana. Max, che dici?
Fa sempre bene, fa sempre allegria al momento parlare di Sinner.
Esatto. Tra l'altro, un appunto riguardo al Tour de France, appunto nella tappa di Cesenatico, come raccontava anche il nostro esperto Fabio Petrò, appunto il tour ha reso omaggio al grande Marco Pantani. Tra le tante, insomma, interviste che si sono, insomma, che sono state registrate nel momento del tour, anche una alla mamma Tonino, che Tonina, che si è detta felice, insomma, che il ricordo del grande Marco Pantani sia ancora molto vivo tra gli appassionati di ciclismo.
Parliamo invece della MotoGP, andando a raccontare la vittoria di Pecco Bagnaia.
Andiamo a raccontare le cose belle, come la vittoria di Pecco Bagnaia, che ha dominato il GP di Olanda ad Assen, vincendo senza sbavature e partendo addirittura dalla pole, tra l'altro diventando il primo pilota di questo secolo a vincere ad Assen per 3 anni di fila. L'ultimo era stato Mike Doohan, che ad Assen aveva vinto addirittura per 5 anni di fila, dal 94 al 98. Fa un po' effetto dire di questo secolo, Max.
Sì, un po' eccessivo, no? Forse, ma è vero,
è così, è così, insomma. Comunque Pecco Bagnaia, l'italiana, appunto, ha preceduto Jorge Martin, che rimane appunto leader del mondiale con soli però 10 punti di vantaggio su Bagnaia, ed il compagno di squadra Enea Bastianini, tra l'altro, che è il suo secondo podio consecutivo dopo il secondo posto al Mugello, che appunto Enea Bastianini ha conquistato il terzo posto partendo dalla decima posizione. Bagnai è stato impeccabile durante tutto il weekend, dominando tutte le sessioni tranne il warm up, e ha eguagliato, quindi qui un altro record, il record di 23 vittorie in Ducati detenuto da Casey Stoner. Quindi Pecco Bagnai all'italiano sta riscrivendo un po' la storia della MotoGP. Ascoltiamo le sue parole a fine gara, proprio era lì sul circuito ancora.
I enjoyed very much everything, all the weekend, everything was perfect. I want to say thanks to all this crowd that is fantastic, and today we enjoyed a lot. We had the luck to be very precise, very fast, and the weather was fantastic, so we had the possibility to put our pace down, and the choice was perfect. So everything went perfect, so very happy.
Amazing work, congratulations.
That's amazing.
Il grazie mille finale è stata la parte che più mi è piaciuta, a parte gli scherzi, a parte questo accento italiano molto appunto simpatico di Bagnai quando parla in inglese. Appunto ha descritto la giornata perfetta. La cronaca della gara: Bagnai costruisce il suo successo sin dalla partenza, scattando con autorità e mantenendo il comando senza essere mai minacciato. L'unico un po' a tentare di seguirlo appunto è stato Jorge Martin, che però ha scelto gomme diverse e media rispetto alla dura media di Bagnaia, però è rimasto sempre più di un secondo di distanza. Dietro di loro lo spettacolo è stato animato da Di Giannantonio, che nonostante una partenza lenta ha recuperato con sorpassi impressionanti, lottando appunto per il podio contro Marquez, Vignales e Bastianini. Bastianini appunto ha avuto un inizio lento, ma è riuscito comunque a conquistare il terzo posto, superando anche Marquez, che è stato penalizzato per pressione appunto irregolare delle gomme. Il trionfo appunto del nostro Pecco Bagnaia e il dominio della Ducati sono stati ovviamente super celebrati sul podio. Se non l'avete visto, andate a vedere il video della celebrazione quando Bagnaia è stato mostrato a tutto il pubblico della MotoGP in versione rockstar. Andatelo a vedere, con Bagnaia che si prepara ora però per tentare il sorpasso in classifica nel prossimo Gran Premio in Germania.
Vedremo, lo racconteremo, però intanto oggi in questo turbinio di eventi che stiamo tentando di raccontare, c'è davvero molto,
è difficile.
Inizia anche il torneo di Wimbledon.
È difficile contenere tutto questo popò di cose che appunto sta succedendo nel mondo dello sport. Oggi inizia Wimbledon, il terzo slam della stagione, l'evento di tennis più iconico al mondo. Wimbledon di quest'anno sarà lo slam più ricco di sempre, con un montepremi di 50 milioni di sterline, quasi 60 milioni di euro, che supererà appunto i 58 milioni degli US Open. Pensate, il vincitore prenderà 3 milioni e 200 euro. Max, ti viene voglia di fare il tennista?
non potrei, però sì.
Comunque il finalista, anche se perdi, guadagni la metà di 3 milioni e 2, quindi male non va. Ovviamente tutti gli occhi puntati sul numero uno al mondo Jannik Sinner, che cerca l'impresa di vincere nello stesso anno gli Australian Open che Wimbledon, impresa molto rara. Sentiamo cosa ha detto appunto in previsione di questo Wimbledon.
Sono a una buona percentuale, ma sono sicuro al 100% che non è questo il mio massimo, anche perché quando hai un'età come la mia, 22-23, non puoi essere al 100%, no? Speriamo di essere come quando ho 28-29 anni, dove hai fatto tanta esperienza, quando il corpo è maturato, fatto tanti allenamenti, secondo me lì poi io sarò al 100%.
Quindi Jannik Sinner affronterà il tedesco Han Fan. Apparentemente appunto Jannik Sinner è in uno stato di forma decisamente straordinario, nonostante appunto il fatto che lui dica che insomma 22-23 anni non può essere così tanto in forma. Un gradito ritorno a Wimbledon è quello di Matteo Berrettini, che si prepara al debutto contro il magiaro Fuksovic, e numero 69 al mondo. Tra l'altro Berrettini, se dovesse superare il primo avversario e Sinner dovesse superare il suo avversario, si troverebbero in uno scontro tutto italiano. Comunque Sinner e Berrettini non sono gli unici italiani in campo. Arnaldi incontrerà l'americano Tiafoe, Fognini il tedesco Koffer, Mattia Bellucci l'americano Shelton, Sonego sfiderà l'argentino Mariano Navone, scusate, tra le donne Jasmine Paolini affronterà la spagnola Sara Sorribes Tormo.
Un sogno proibito questo incontro tra Berrettini e Sinner, che però chissà, non è impossibile. Così vi lasciamo abbandonando ogni cattiva notizia con la quale siamo partiti. Grazie per averci ascoltato anche oggi da parte di Massimiliano Gugole, Paolo Gallo e tutto noi qui a SBS Italian. Grazie e buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.